Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Dissecting Dissections, Best Treatment Option, con il dottor Marco Longoni e la dottoressa Martina Di Pietro. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, buongiorno al dottor Longoni, direttore del Dipartimento di Neurologia e Stroke dell'ospedale di Cesena Forlì e della Neurologia di Rimini. Io mi presento, sono la dottoressa Di Pietro, della specializzanda del Dipartimento di Neurologia dell'Università d'Annunzio di Chieti. Allora, in questa presentazione, diciamo, affronteremo l'argomento delle dissezioni cerebrali, in particolare soffermandoci sugli aspetti terapeutici. Questo perché le dissezioni, oltre ad essere, diciamo, una causa abbastanza frequente di stroke nei soggetti giovani, danno, diciamo, anche dei problemi dal punto di vista di gestione terapeutica, soprattutto perché dal punto di vista clinico sono correlate, diciamo, sia a manifestazioni trombotiche che emorragiche, e quindi cercheremo di capire quali possono essere, diciamo, le strategie terapeutiche in base appunto al tipo di vaso coinvolto. E quindi partiamo subito con la prima domanda, ovvero: in presenza di dissezione cerebrale di ictus ischemico, ad oggi quali sono le indicazioni sull'utilizzo di terapia di trombolisi endovenosa e endovascolare? In particolare, focalizzarsi sulla efficacia rispetto allo stroke da dissezione e, diciamo, il rischio emorragico. Prego, professor Longoni.
Sì, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito la TIN e gli organizzatori. Riguardo alla domanda, sicuramente quando parliamo di efficacia della trombolisi in questo sottogruppo di pazienti, quindi quando l'ictus è causato da una dissezione dei vasi sia extra che intracranici, noi non abbiamo dei trial randomizzati che sono stati studiati specificatamente per questo sottogruppo di pazienti, ma possiamo fare delle valutazioni dalle meta-analisi di tutti i trial sulla trombolisi che abbiamo presenti in letteratura, e sappiamo che sicuramente anche in questo sottogruppo c'è un'efficacia significativa della trombolisi rispetto al placebo. Quindi sicuramente, sebbene da un punto di vista teorico vi sia un incremento di possibilità di aumentare le dimensioni dell'ematoma di parete e quindi forse anche di favorire la dissecazione, non abbiamo poi nella pratica clinica delle evidenze e neanche in letteratura di una controindicazione della trombolisi negli ictus con dissecazione arteriosa, né abbiamo l'evidenza di una minore efficacia o di un incrementato rischio da un punto di vista delle emorragie intracraniche. Quello che è un distinguo che dobbiamo fare sicuramente è legato invece alle dissecazioni intracraniche, dove sappiamo che oltre alla possibilità di una manifestazione di tipo ischemico, è probabile che la dissecazione, la patologia di parete, possa presentare invece una complicanza emorragica. In questo caso non ci sono delle raccomandazioni, ma effettivamente abbiamo un rischio più alto sicuramente emorragico. Quindi in questo senso la scelta di fare un bridge, quindi dell'utilizzo di una terapia combinata tra trombolisi e trombectomia meccanica, sarà più facilmente applicabile negli ictus da dissecazione dei vasi extracranici, mentre negli ictus da dissezione intracranica si potrà valutare sulla base anche del rischio specifico del paziente se passare ad un approccio esclusivamente di tipo meccanico. Per la trombectomia meccanica non esistono dei dati di letteratura solo nei sottotipi di pazienti con ictus da dissecazione. Quello che sappiamo è che sicuramente, anche come per la trombolisi, la trombectomia è indicata anche negli ictus da dissecazione. Di solito nei pazienti con tandem occlusion, quindi con dissecazione sia del vaso extracranico e occlusione embolica del vaso intracranico, si è visto che anche il trattamento endovascolare sul vaso extracranico col posizionamento di stent può avere una sua efficacia e non è sicuramente controindicato.
perfetto, grazie per la sintesi, è una domanda abbastanza insomma ampia. E a questa colleghiamo la seconda domanda, ovvero in termini di prevenzione secondaria, qual è la migliore terapia? Ovvero, diciamo, il dilemma tra la scelta di una terapia antiaggregante ed anticoagulante, soprattutto anche qui, sia in termini di efficacia, quindi di prevenzione di recidive ischemiche, che di rischio di sanguinamento correlato.
Dunque, io direi che intanto sempre due grossi capitoli, quindi dissecazione extracranica e dissecazione intracranica, perché gravate da un rischio diverso per quanto riguarda la complicanza emorragica. Questo come primo distinguo. Per quanto riguarda invece il circolo anteriore, quindi dissecazione di carotidi rispetto a dissecazione di vertebrale, sul circolo extracranico non farei grossi distinguo, sul circolo intracranico sicuramente il circolo vertebro-basilare, le dissecazioni in quella sede sono a più alto rischio di emorragie subaracnoidee. Detto questo, quando ci troviamo di fronte a un paziente con dissecazione, prima di tutto dobbiamo innanzitutto chiederci se stiamo trattando la dissecazione o se stiamo trattando il rischio di ictus, nel senso che per la dissecazione, quindi per pazienti che hanno una dissecazione sintomatica solo per problemi di cefalea piuttosto che problemi di compressione locale, quindi non so, sindrome di Claude Bernard Horner in caso di dissecazione della carotide, piuttosto che sindrome radicolari in quei rari casi in cui c'è una compressione da parte di ematomi di parete della vertebrale che vanno sulle radici, in genere radici cervicali C5, C6. In questi casi chiaramente la strategia terapeutica è quella di una terapia di prevenzione a più basso rischio emorragico, quindi una terapia con antiaggregante, oltre al trattamento dei sintomi locali. Nel caso invece di pazienti che hanno avuto un evento ischemico cerebrale legato alla dissecazione, in questo caso il mio consiglio è sostanzialmente quello di iniziare, se possibile, con una terapia anticoagulante. In realtà le linee guida non sono categoriche e non ci danno un indirizzo verso un approccio che è quello anticoagulante rispetto a quello antiaggregante. Diciamo che in linea di principio sostanzialmente su ogni singolo paziente dobbiamo far ricadere la nostra scelta, che è sempre una bilancia tra rischi e benefici, quindi valuteremo sicuramente l'evento ischemico, e quindi se abbiamo avuto un evento ischemico minore come un TIA o un minor stroke avremo un più basso rischio di infarcimento emorragico e quindi io propenderei per una terapia anticoagulante, alla stregua di come è l'alterazione, quindi se si tratta di un'occlusione vascolare piuttosto che di una stenosi da parte della dissecazione, e se l'ictus, diciamo la genesi dell'ictus, è una genesi embolica rispetto a una genesi di tipo emodinamico. Quindi sulla base di tutti questi ragionamenti andremo a stabilire poi dettagliatamente il profilo di rischio di ogni singolo paziente e quindi la miglior strategia terapeutica. Io ribadisco, nella mia scelta personale, se possibile e percorribile, preferisco la terapia anticoagulante, mentre la terapia antiaggregante è in genere una scelta, è una strategia legata più alla valutazione di un eccessivo rischio emorragico. Questo anche per il presupposto che principalmente l'ictus da dissecazione dei vasi extra e intracranici è un ictus principalmente su base embolica e in seconda battuta su base emodinamica. Direi che per la scelta dell'antiaggregante, chiaramente se decido di trattare con l'antiaggregante, posso decidere di trattare con un singolo o con un doppio antiaggregante in funzione anche qui del tipo di ictus e quindi della clinica del paziente. Se sarà un TIA in un paziente ad alto rischio, quindi con un ABCD maggiore di 4, utilizzerò comunque nei primi 21 giorni un doppio antiaggregante. Se si tratta invece di un paziente con uno TIA a basso rischio o con uno stroke che è una che è di tipo medio grave, a questo punto opterò per un singolo antiaggregante.
Benissimo. A questo punto, scendendo più nel dettaglio, quale farmaco scegliere? Quindi nel momento in cui scegliamo una strategia antiaggregante, ad oggi se c'è un farmaco che funziona più di un altro, e lo stesso se scegliamo una strategia anticoagulante, quale scegliere, per esempio, se c'è un confronto tra i nuovi anticoagulanti orali o il warfarin, e anche per quanto tempo debba durare la terapia?
Allora, di trial randomizzati che riguardano poi nello specifico le singole categorie non ne abbiamo. Gli unici due trial che sono stati fatti e condotti per quanto riguarda la terapia di prevenzione nelle dissezioni, nell'ictus, nel rischio di ricorrenza di ictus nelle dissecazioni, che sono il CADIS e il secondo che adesso non mi ricordo, comunque... sostanzialmente in entrambi i casi quello che si è visto è che una superiorità nel CADIS di un braccio rispetto all'altro non era evidenziata, mentre nel secondo trial quello che si vedeva è che era un trial di non inferiorità dell'aspirina rispetto all'anticoagulante, e in questo caso non veniva evidenziata una non inferiorità da parte dell'aspirina. Quindi, per farla breve, sulla scorta di questi due trial, di questi due dati di letteratura, sicuramente nella scelta dell'antiaggregante l'aspirina rimane sempre, diciamo, la terapia di partenza, ma devo dire che sostanzialmente nessuna controindicazione dal mio punto di vista, come vi dicevo, a partire con un doppio antiaggregante se abbiamo la possibilità da un punto di vista della gravità clinica e da un punto di vista dell'estensione della lesione al neuroimaging, e quindi in questo caso la scelta però ricade sull'approccio con il clopidogrel e l'aspirina. Non ho esperienza e non ci sono dei grossi studi di letteratura che riguardano il ticagrelor, che è l'altro farmaco che a tutt'oggi è stato utilizzato in associazione con l'aspirina, quindi su questo non avrei in realtà un consiglio dal mio punto di vista. Per quanto riguarda invece le singole terapie, appunto con o il clopidogrel o col vecchio, diciamo con la vecchia blanda doppia antiaggregazione con ASA più di piridamolo, io direi che in entrambi i casi non ci sono sicuramente controindicazioni, ma ne abbiamo dei dati in letteratura che ci mostrano un'evidenza di significativo beneficio rispetto all'aspirina. Quello che emerge comunque è che il rischio di recidiva nei pazienti in questi due trial era comunque un rischio di recidiva che era di circa il 2% nel CADIS dell'8% nell'altro trial, quindi non era un rischio altissimo. Questo per definire che sostanzialmente, anche se abbiamo ancora questa area grigia sulla scelta della terapia medica, fortunatamente abbiamo comunque un rischio di recidiva di eventi ischemici in entrambi i bracci terapeutici che non è così alto, quindi che ci fa dormire sonni tranquilli. Per quanto riguarda, e concludo, la scelta invece della terapia anticoagulante, allo stato attuale rispetto al warfarin non ci sono di trial o delle evidenze forti sull'utilizzo dei nuovi, diciamo, degli anticoagulanti ad inibizione diretta o del secondo o del fattore decimo. Devo dire che sicuramente il razionale ci sarebbe in questi pazienti, perché quello che, diciamo, è il solito fardello che riduce l'efficacia degli anticoagulanti rispetto agli antiaggreganti è sempre il rischio emorragico. Quindi la terapia con gli anticoagulanti di nuova generazione sicuramente potrebbe essere vantaggiosa in questo senso, riducendo il rischio emorragico. In letteratura ci sono dei case series, dei case report, ci sono anche dei piccoli registri, ma non abbiamo dei randomizzati. Quindi quello che posso dire è l'esperienza di tutti i giorni, quello che noi facciamo spesso in Romagna è di chiedere appunto l'utilizzo off-label degli anticoagulanti. In particolare abbiamo utilizzato al momento Rivaroxaban, e quindi fare un utilizzo per questa tipologia di paziente per 3-6 mesi utilizzando appunto una procedura off-label e quindi facendo passare la nostra richiesta sotto la commissione di vigilanza del farmaco. Devo dire che per quanto riguarda le dissecazioni intracraniche abbiamo anche esperienze, abbiamo provato proprio perché, come vi dicevo, il rischio emorragico nelle dissecazioni intracraniche è più alto, abbiamo provato a fare terapia con anticoagulanti di inibizione diretta, quindi antifattore decimo, proprio in questa tipologia di pazienti al posto dell'antiaggregante, in caso soprattutto di recidive ischemiche, nonostante la terapia medica con antiaggregante.
Benissimo, quindi diciamo, volendo riassumere, possiamo dire che non ci sono dei trial specifici, quindi quello che possiamo dire è che sicuramente la trombolisi endovenosa, nel momento in cui sussistono i criteri, andrebbe fatta. Chiaramente nel caso delle dissezioni intracraniche, probabilmente diciamo, se c'è la possibilità di fare un trattamento endovascolare, probabilmente avrebbe la priorità diciamo, rispetto alla scelta del trattamento endovenoso, in virtù proprio del rischio emorragico. In termini poi di prevenzione secondaria, possiamo dire, diciamo, potremmo fare delle differenze sulla base del fatto che la dissezione è sintomatica per ictus o meno. Se diciamo, la dissezione intracranica non è sintomatica per ischemia cerebrale, allora potremmo scegliere diciamo, una terapia come dire, un po' più sicura, okay? Quindi scegliere magari una terapia antiaggregante. Se invece è sintomatica per ischemia cerebrale, chiaramente anche qui facendo un discorso caso per caso, quindi ragionando sull'estensione dell'area ischemica piuttosto che sulle possibili cause della genesi dell'ischemia, potremmo anche optare per una terapia anticoagulante. Nell'ambito invece della scelta di quale terapia fare, ad oggi diciamo sicuramente le uniche poche evidenze che abbiamo riguardano sostanzialmente l'aspirina per quel che concerne appunto la terapia antiaggregante, che può essere associata per esempio al classico clopidogrel se c'è necessità di una doppia antiaggregazione o eventualmente anche al dipiridamolo. Se invece affrontiamo il discorso degli anticoagulanti, abbiamo diciamo dei piccoli case series che ci dicono che tutto sommato anche nuovi anticoagulanti orali potrebbero diciamo avendo un maggior margine di sicurezza essere comunque efficaci allo stesso modo. Anche qui i tempi abbiamo detto all'incirca 3-6 mesi o comunque diciamo fino a ricanalizzazione della dissezione, giusto?
Sì, allora io volevo, se mi permettete un ultimo inciso, volevo solo specificare che il secondo trial è il TRIT-CAD, adesso mi è tornato il nome, avevo una falsia nel frattempo, e per quanto riguarda invece la durata della terapia, appunto generalmente per la scelta della terapia anticoagulante in genere si sta fino a 6 mesi con la terapia anticoagulante, anche perché questo è il tempo che generalmente impiega in media una dissecazione a guarire vuol dire o a ricanalizzare o a rimanere indefinitamente il vaso chiuso, quindi sostanzialmente è quello il lasso di tempo entro il quale in genere la patologia va incontro a una soluzione definitiva, e successivamente quello che in genere si fa, se si è scelto inizialmente di attuare il braccio terapeutico, l'anticoagulante, è il passaggio all'antiaggregante. Generalmente in un paziente giovane senza fattori di rischio con una quasi normalizzazione dell'aspetto anche morfologico dell'anatomia dei vasi, quello che si può fare è che a 12 mesi, 18 mesi si può sospendere definitivamente la terapia, perché allo stato attuale, noi lo sappiamo, non stiamo facendo, quando facciamo gli antiaggreganti o gli anticoagulanti, facciamo una prevenzione secondaria, ma per evitare la recidiva a breve termine dell'evento ischemico, ma non per una patologia sul vaso. Quindi non possiamo con la nostra terapia pensare che stiamo prevenendo la recidiva della dissecazione. Quindi non ha senso perpetrare una terapia antiaggregante in un paziente che non ha fattori di rischio vascolare. Quindi questo è un po' lo snodo che non tutti forse in genere adottano, ma che secondo me a 12-18 mesi in pazienti giovani, come sono in genere quelli col CAD, bisognerebbe invece scegliere di attuare.
Quindi possiamo dire che il tutto poi è un discorso veramente paziente per paziente, insomma.
Assolutamente, come sempre, terapia di precisione. Ed è difficile effettivamente stabilire una linea guida, una regola generale in questa patologia che, ricordiamolo, è una patologia comunque rara, fortunatamente, con un'incidenza di 3 su 100.000 casi anno, quindi comunque anche per questo mi viene da dire che ancora di più deve essere personalizzata la terapia.
Certo, assolutamente. Grazie dottor Longoni.
Grazie a te, dottoressa.
Veramente piene di contenuti in così poco tempo. Speriamo, insomma, sia stato effettivamente utile. Per me lo è stato molto.
Grazie a tutti e ringrazio ancora la FIM.
Grazie.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.